Amen. Buongiorno a tutti e ricordiamo sempre di mandare un saluto ai cari fratelli e alle sorelle che ci seguono da casa. Ringrazio il fratello Massimo per la preghiera. Questa mattina confido proprio nella guida e nel sostegno dello Spirito Santo per parteciparvi alle riflessioni che il Signore ha posto sul mio cuore. L'argomento di oggi, come potete vedere dalla foto proiettata, è la pigrizia spirituale e le sue conseguenze. Un po' di anni fa, molti anni fa, portai già un messaggio su questo argomento e negli ultimi tempi il Signore mi ha dato di riflettere ancora su questo tema e confidando appunto, come dicevo prima, nella sua guida, oggi desidero parteciparvi a queste riflessioni che il Signore mi ha dato modo di fare. Voglio precisare anche un'altra cosa, ci tengo a dirlo. Il messaggio di oggi è anche un po' una mia testimonianza, cioè è qualcosa che io ho vissuto personalmente. Quindi le riflessioni che vi porto sono qualcosa che io ho veramente sperimentato nella mia vita. E credo che se è successo a me, può succedere a ciascuno di noi. Siamo tutti fatti della stessa pasta, delle stesse debolezze. Quindi nessuno di noi è esente da questo pericolo. Nessuno di noi può dire a me non succederà mai. È qualcosa che può succedere a ciascuno di noi. È un pericolo che corriamo tutti noi. Inoltre ho voluto riprendere questo argomento di tanti anni fa, perché credo che viviamo negli ultimi tempi, ce lo diciamo spesso, anche nelle preghiere, crediamo veramente che questi sono gli ultimi tempi. E allora dobbiamo tutti insieme esortarci e spronarci ad essere vigilanti, perché cadere in uno stato di pigrizia, come vedremo, è qualcosa che non avviene dalla sera alla mattina, ma avviene un po' alla volta e, come dicevo poco fa, è qualcosa che può succedere a tutti. Quindi siamo chiamati tutti a rimanere aggrappati al Signore per evitare questa spiacevole esperienza nella nostra vita. Come vedremo attraverso questa riflessione, la pigrizia spirituale individuale, quindi parliamo di noi personalmente, procura dei danni enormi nella nostra vita personale, ma non solo, procura dei danni enormi anche alla comunità. Un credente pigro porta dei danni anche alla propria chiesa. E il brano della scrittura che voglio leggere insieme a voi questa mattina, che è quello appunto che ho scritto lì sotto, vediamo se funziona. Ecco, il brano è quello di Proverbi, capitolo 24, versetti 30 a 34. Sta scritto: «Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo, il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione: dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato». Guardando questo campo, Salomone fa una riflessione e conclude dicendo che l'incuria di questo campo è dovuta al dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. Il dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare sembra volerci dire che quando non c'è costanza nelle cose che facciamo, e qui mi riferisco alla nostra vita spirituale, quando non c'è costanza nelle cose che facciamo, un po' alla volta, piano piano, vedete, incrociare un po' le mani, dormire un po', sonnecchiare un po' alla volta si rischia di cadere in uno stato di pigrizia che a sua volta trasforma le nostre vite simile a quel campo. Non so se si vede bene la foto, ma è un campo che non è per niente in buone condizioni. Le tre cose che Salomone vede in questo campo sono le spine che crescevano dappertutto, i rovi che coprivano il suolo del campo e il muro di cinta che era in rovina. Ho voluto riflettere un po' su queste tre aspetti, su questi tre aspetti, e vado avanti se ecco qua. Ho voluto riflettere un po' su queste tre cose che Salomone vede. Vede delle spine che crescono dappertutto, vede dei rovi che coprivano il suolo e vede il muro di cinta che è in rovina. Le spine, cosa sono le spine? Le conosciamo tutti. La spina, quella è una ricerca che ho fatto da internet, la spina è una rigida protuberanza appuntita e spesso lacerante, che fuoriesce dalla superficie di numerose piante. In alcune specie possono essere vuote o contenere al loro interno sostanze tossiche, urticanti o nocive, che possono causare una sofferenza più o meno durevole, se non anche una paralisi. Ho voluto riflettere su queste spine, e non è che voglio spiritualizzare questo argomento, però mi ha portato a riflettere. Come abbiamo letto, le spine sono delle protuberanze appuntite, spesso laceranti. In alcune specie, dice la ricerca, che possono contenere al loro interno delle sostanze tossiche, urticanti e nocive. Possono causare sofferenza e anche una paralisi. Questa descrizione mi ha fatto riflettere sulla mia esperienza personale, non lo voglio ripetere, quando per giustificare la mia pigrizia, sapete che cosa facevo? Cercavo dei difetti nella mia chiesa. Cercavo dei difetti nei fratelli e nella comunità per mettere a tacere la mia coscienza. Un pigro difficilmente riconosce la propria pigrizia. Allora, per giustificare la sua assenza dai culti, dalle riunioni di studio, dalle riunioni di preghiera, che cosa fa? Comincia a trovare dei difetti nei propri fratelli e nelle proprie sorelle per giustificare la sua assenza. In questo modo il pigro diventa come una spina lacerante. Una spina che può creare degli strappi all'interno della comunità, perché la maldicenza può creare delle divisioni. E allora noi vediamo che in questo caso il pigro può creare degli strappi e delle divisioni, perché? Perché per giustificare la sua assenza dalle partecipazioni della Chiesa deve parlare male della propria Chiesa, deve trovare dei difetti nei fratelli e nelle sorelle. Sapete una cosa? Trovare dei difetti in una chiesa non è facile, non è difficile, scusate, non è difficile. Non è difficile trovare dei difetti nei fratelli e nelle sorelle, perché siamo tutti imperfetti, siamo sulla via della perfezione, non esiste nessuna chiesa perfetta. E allora, come dicevo, il pigro che cosa fa? Per giustificare l'assenza dai culti, come facevo io, dovevo trovare dei difetti nei fratelli, nelle sorelle, vi sto parlando di oltre 20 anni fa. Dovevo trovare delle motivazioni, delle scuse per giustificare perché non andavo in chiesa. Facevo fatica ad ammettere che ero caduto in uno stato di pigrizia che mi aveva proprio stordito. Il mormorio del pigro, in questo caso, la sua maldicenza, diventano come delle sostanze tossiche. Abbiamo visto che le spine spesso contengono delle sostanze tossiche, urticanti e nocive, non solo per se stessi, ma, come dicevo all'inizio, anche per la comunità. E tutto questo per giustificare, per trovare delle motivazioni che giustificano l'assenza del pigro dalla sua mancata attività a tutto quello che la Chiesa organizza. Allora si comincia a dire: questa Chiesa è troppo fredda, questa Chiesa non ha amore fraterno, il contenuto dei messaggi non mi edifica, la musica è troppo alta, la musica è troppo bassa. Si cominciano a trovare tante di quelle scuse per giustificare la propria pigrizia. Si fa l'elenco di tutte le cose che non piacciono, come dicevo prima, per mettere a posto la propria coscienza. E poi, in se stesso, il pigro dice: ecco, vedi, io perciò non vado in chiesa, per questo motivo, perché i fratelli sono freddi, perché non c'è amore fraterno, perché non mi edifica il messaggio. Tutte cose che danneggiano la comunità, diventano qualcosa di tossico, di nocivo per la crescita della Chiesa. E poi sapete come conclude spesso il pigro? E questo ero io, tanti anni fa. Ah, io non frequento la comunità, non vado in chiesa, però io con il Signore sono a posto, eh? Con il Signore sono a posto. Io e il Signore siamo a posto, non c'è nessun problema. Questo è il più grande inganno che ci può essere, perché la Chiesa e il Signore sono la stessa cosa. Non puoi essere a posto col Signore e non essere in comunione con la tua Chiesa. La Chiesa è formata da credenti che formano che cosa? Il corpo di Cristo. La Chiesa siamo noi. Questo è il corpo di Cristo. Come faccio a stare in pace con Dio, con Gesù tutto a posto? Sai, io e Gesù non c'è nessun problema, però non vado in chiesa. E poi voglio dire un'altra cosa, fratelli e sorelle. Che testimonianza dà il pigro all'interno della propria famiglia? Soprattutto se all'interno della sua famiglia ha dei componenti che non sono credenti. Come fai a spiegare perché non vai più in chiesa? Perché non frequenti più i culti? Devi dare delle... magari tua moglie te lo chiede. Devi dare una risposta. Cosa gli dici? I fratelli sono freddi? Non c'è amore fraterno? Così non stai onorando la Chiesa del Signore. E questo purtroppo a me è successo, dove ero caduto in uno stato di pigrizia tale. Poi per giustificare questa mia assenza dei culti, questa mia mancanza, trovavo tanti difetti che, come ho detto prima, non è difficile trovarli, perché tutti noi abbiamo dei difetti. Ognuno di noi è diverso dall'altro, ognuno di noi ha dei difetti diverso dall'altro. E siamo chiamati a vivere, anche se siamo diversi, il Signore ci chiama a vivere nell'unità. E quando ci accorgiamo che un fratello, una sorella, ha secondo noi dei difetti, siamo chiamati a pregare per quel fratello e per quella sorella. E questo deve essere qualcosa che facciamo tutti, in modo reciproco, gli uni per gli altri. Non devo abbandonare la comunità perché un fratello ha dei difetti, ma devo pregare per quel fratello. E se secondo me quel fratello è freddo, non devo abbandonarlo. Sono chiamato a scaldare io il suo cuore con l'amore fraterno. Siamo chiamati a dare, prima di tutto. Quindi, come dicevo prima, non è possibile essere tutt'uno col Signore e stare lontani dalla comunità, perché la Chiesa e il Signore sono la stessa cosa. Ognuno di noi, quindi, è chiamato a vegliare, ed è un esercizio che dobbiamo fare non una volta a settimana, quando abbiamo gli incontri della domenica, ma dobbiamo vegliare ogni giorno e dobbiamo vegliare sulla nostra vita spirituale, ricordando che il dormire un po', il sonnecchiare un po', l'incrociare un po' le mani per riposare possono farci cadere in uno stato di pigrizia spirituale, una pigrizia che a sua volta fa nascere delle spine nel nostro cuore. Immaginate che quel campo che abbiamo visto prima sia il nostro cuore. Quando cadiamo in uno stato di pigrizia possono crescere delle spine nel nostro cuore, delle spine che poi a loro volta provocano degli strappi, delle divisioni, possono portare tossicità all'interno della Chiesa, sofferenza nella mia vita, ma anche nella vita di tutta la comunità. Un'altra cosa che vede Salomone, passiamo alla foto successiva, vede che i rovi, dice che i rovi coprivano il suolo, se ricordo bene. Andiamo a controllare. Dice che i rovi ne coprivano il suolo. I rovi, che cosa sono i rovi? I rovi sono delle piante infestanti e hanno la caratteristica di espandersi per coprire tutto il terreno. E hanno una particolarità, affondano le loro radici molto in profondità. E una volta cresciuti diventa difficile sbarazzarsene. I diserbanti non sono molto efficaci, bisogna sradicare questi rovi estirpandoli dalla radice. E allora questo è quello che era successo nella mia vita. quando ho sperimentato quel periodo di pigrizia, io non portavo più frutto per il Signore. Questi rovi che avevano infestato il mio cuore assorbivano tutto il nutrimento della terra. E il mio cuore non era un cuore che poteva portare frutto per il Signore. Quindi dobbiamo vigilare molto. Quando vediamo che sta spuntando qualche rovo nella nostra vita, siamo chiamati a estirparli subito. E per far questo dobbiamo aver cura del nostro cuore. Dobbiamo vigilare. Queste piante infestanti possono arrivare al punto da coprire talmente il suolo che poi il frutto, il seme che è stato piantato, non riesce più a portare quel frutto che dovrebbe portare. E questo, come dicevo all'inizio, è un pericolo, fratelli e sorelle, che corriamo tutti noi se non vigiliamo. Un'altra cosa che vede Salomone in questo campo, vede il muro di cinta che era in rovina. Il muro di cinta di un campo ha due funzioni particolari. Protegge il campo dagli estranei e dai malintenzionati e dà un'identità a quel campo, facendo capire al passante che quel campo è proprietà di qualcuno, quindi ha un padrone. E ognuno di noi dovrebbe avere la sana abitudine di controllare quotidianamente se il muro che circonda il nostro campo, il nostro cuore, è in buone condizioni. E questo è qualcosa che possiamo fare solo se vigiliamo sulla nostra salute spirituale. La pigrizia spirituale potrebbe portarci ad essere simili a quel campo il cui muro è in rovina. Questo che cosa fa succedere poi? Nel momento in cui il muro è in rovina, non c'è più protezione. Il nemico, quando cadiamo in uno stato di pigrizia, ci avete fatto caso, no? Quando cadiamo in uno stato di pigrizia, siamo più facili prede del nemico. Può attaccarci più facilmente, perché? Perché, come vedremo dopo, la pigrizia ci porta a essere anche deboli. Quindi il muro di cinta, rappresenta una protezione e anche un'identità. Chi vede un campo con un muro di cinta ben curato capisce che quel campo è proprietà di qualcuno che si prende cura di quel campo. Chi vede invece quel muro di cinta lì, che cosa dice? Dice: questo è un campo abbandonato, non è proprietà di nessuno. O se ha un padrone, ha un padrone che è uno sciagurato, perché non si prende cura dei suoi beni. E allora, quando io ho sperimentato quel periodo di pigrizia, io ero simile a quel campo. Non si sapeva a chi appartenevo. La gente che osservava la mia vita non poteva dire: questo appartiene a Gesù. Era un campo abbandonato. E perdiamo l'identità di cristiani, non la posizione di figli e neanche il fatto di essere figli, ma la gente che osserva la nostra vita non ci riconosce come cristiani. Se io avessi detto a qualcuno tanti anni fa: io sono un cristiano, ma la mia vita era simile, il mio cuore era simile a quel campo, quella persona avrebbe detto: ma sai, il tuo Dio evidentemente è distratto, non si prende cura di te, perché sei in uno stato pietoso. E allora, quando noi cadiamo in uno stato di pigrizia, danneggiamo molto la testimonianza, diventiamo uno scandalo. La gente che osserva la nostra vita non vede la luce di Gesù, non vedono i frutti dello spirito che siamo chiamati a portare, non vedono quei frutti di ravvedimento, perché un pigro, il primo frutto che smette di portare è quello del ravvedimento. Quindi la pigrizia ti porta poi a vivere una vita peccaminosa, cadi più facilmente nel peccato, come vedremo fra poco. Quindi qualcuno che passa e osserva quel campo dice: qua o non è proprietà di nessuno, o il padrone di questo campo non sa prendersi cura dei suoi beni. E noi non dobbiamo far dire questo del nostro Signore, perché il nostro Signore si prende cura di noi. Quindi siamo chiamati a vigilare affinché quel muro di cinta sia sempre ben a posto, che non ci siano delle falle, che non ci siano dei buchi da dove il nemico può intrufolarsi. Perché poi, vedete, ve lo dico da muratore, quando in un muro di cinta cominci a togliere una pietra o due, si comincia a indebolire, comincia a venire un po' alla volta, viene giù in modo irrecuperabile. Quindi siamo chiamati ogni giorno a chiudere tutte quelle falle che possono crearsi in questo muro a causa del nostro assopimento, della nostra potenziale pigrizia. In un caso o nell'altro, il credente pigro disonora il nome del Signore, perché, come dicevo, non dà la testimonianza che dovrebbe dare. La pigrizia, come ho anticipato prima, ci rende deboli nelle tentazioni e può essere essa stessa causa di tentazione. La pigrizia spirituale, oltre ad avere le conseguenze che abbiamo visto fino ad ora, ha anche un'altra conseguenza, quella di toglierci le forze quando arriva la tentazione. E come ho anticipato poco fa, può addirittura essere essa stessa motivo di peccato. C'è un passo nella scrittura, due passi che andiamo a leggere, poi ci avviamo alla conclusione. Puoi passare la foto successiva? Ecco qua, questa. Come dicevo, la pigrizia ci rende deboli nelle tentazioni e può essere essa stessa causa di tentazione. In Prima Cronache, capitolo 20, versetto 1, sta scritto: con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Joab condusse fuori un poderoso esercito e devastò il paese dei figli di Ammon, quindi andò ad assediare Rabba, mentre Davide rimase a Gerusalemme. Joab batté Rabba e la distrusse. Leggiamo anche, che ce lo riporta in modo più completo, un altro passo, in Seconda Samuele, capitolo 11, i versetti 1 e 2. Dice: con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Che cosa vediamo in questi passi che abbiamo letto? In questi passi che abbiamo letto noi vediamo che nell'anno, nel tempo in cui i re andavano a combattere, e Davide era un re, Davide, anziché andare a combattere e stare alla testa del suo esercito, che cosa fa? Rimane a Gerusalemme. E la scrittura dice che una sera Davide si alzò dal suo letto. Solitamente si dorme di notte e ci si sveglia al mattino. Qui Davide fece una pennichella pomeridiana, quindi era rimasto a Gerusalemme anziché andare a combattere. Non era stato lì, non era lì dove doveva essere. E qui ci ho visto anche un po' di pigrizia da parte di Davide. Che cosa fa? Si sveglia la sera, il pomeriggio tardi, dopo aver riposato tutto il giorno, vede questa donna dalla terrazza e poi sappiamo quello che è successo. Che cosa vediamo qui? Vediamo che il fatto di non essere là dove doveva essere Davide lo portò ad avere delle tentazioni. Personalmente ci ho visto, non voglio dire che sia sbagliato riposare di giorno, per l'amor di Dio, non intendo questo, ma quando cadiamo in uno stato di pigrizia e ci troviamo poi di fronte a una tentazione, siamo più deboli, perché perdiamo le forze. Il Signore attraverso la tentazione ci dà anche la forza per uscirne, dice la parola di Dio. Ma noi abbiamo un compito, qualcosa che spetta a noi, quello di dimorare in Lui. È solo dimorando in Lui. Fratelli, sorelle, e concludo, è solo avendo una vita attiva nella Chiesa, partecipando ai culti, alle riunioni, è solo leggendo la Scrittura, avere una vita di preghiera che ci porta a non essere pigri. E allora troviamo la forza per resistere nella tentazione. E quando dimoriamo nel Signore, quando dimoriamo nella Sua parola, quando abbiamo una vita di preghiera, quando abbiamo una comunione costante con la nostra comunità, allora noi troviamo quelle forze necessarie per affrontare le tentazioni, ma soprattutto le evitiamo anche le tentazioni. Davide, se fosse stato al capo del suo esercito, ecco, non avrebbe visto questa donna dalla terrazza che faceva il bagno. Ecco, non voglio adesso soffermarmi su questo episodio biblico, ma quello che voglio dire, e concludo veramente, è che soltanto se noi rimaniamo aggrappati al Signore e abbiamo una vita costante nelle attività comunitarie, solo allora potremo essere un campo rigoglioso che porta frutti per la gloria di Dio. Altrimenti diventeremo simili a quel campo che abbiamo visto e allora diventeremo uno scandalo per il Vangelo e un'offesa per il Signore. Preghiamo. Signore, questa mattina desideriamo ancora una volta rinnovarti tutto il nostro desiderio di consacrazione a te. Desideriamo, Signore, essere un campo rigoglioso, un campo che porta frutti abbondanti per la tua gloria. Signore, fa che possiamo essere ciascuno di noi vigilanti nella nostra vita quotidiana, che possiamo imparare ogni giorno, Signore, a cercare la comunione con te, a dimorare in te, a dimorare nella tua parola, a dimorare nella preghiera. Signore, se abbiamo una vita personale, sana con te, allora questo ci porterà anche a desiderare, Signore, di essere insieme ai nostri fratelli la domenica, il giovedì, compatibilmente con gli impegni o con i problemi. Ecco, Signore, desideriamo essere proprio dei campi rigogliosi che portano frutto per la tua gloria. Amen.